Microfoni di Radio Sapienza abbiamo Michele Savoia, attore e regista italiano, che prenderà parte dall'8 aprile a questa serie su Rai 1, Il clandestino di Rolando Ravello. Bene, la prima domanda è lampante e ti chiedo come ti sei preparato per questo ruolo, di questo personaggio un po' controverso.
Allora, intanto grazie per l'ospitalità, ciao a tutti, e sono sempre contento di parlare, insomma, in ambienti di giovani, mi piace molto, grazie per l'invito. E allora, come mi sono preparato? È un personaggio molto distante, molto vicino a me per alcune cose, ma molto distante. Lui è De Giglio, è un poliziotto archivista. Lui ama stare in archivio e l'archivio quasi è una metafora della sua vita, no? La polvere che c'è lì, i tempi lenti. Ecco, lui è molto lento, non ama l'azione, non ama il rischio, ama semplicemente come l'unico guizzo nella sua vita la passione per i gelati che mangia continuamente e degli snack. Quindi un po' lontano da me, che invece sono sempre un giramondo, amo l'azione, amo uscire costantemente dalla comfort zone, mettermi a rischio nel senso bello del termine, no? Mettermi in crisi nell'accezione di Einstein del termine, no? Senza crisi non c'è crescita, stimolarmi continuamente. E mi sono preparato e in realtà è stato un po' strano perché sono stato preso subito dal primo provino. Di solito si fanno varie fasi di selezione, invece Rolando mi ha scelto immediatamente. Poi abbiamo fatto delle prove insieme in cui ho cercato di capire quello che Rolando voleva. Ho capito che è un personaggio che nella sua cinicità, nel suo essere burbero, cinico, è molto comico. Questa era una comicità nuova per me, perché ho sempre lavorato su una comicità più esplosiva, più brillante. Invece questa è una comicità al contrario, cioè più sei cinico, più sei cattivo, più sei acido, più funzioni. E quindi questa persona indurita della vita risulta inconsapevolmente comica. Quindi ho voluto lavorare su questo, no? Su un cinismo, su una strafottenza totale che l'ha reso in realtà molto comico. Ed era
Infatti,
esattamente quello che volevano.
risulta un personaggio buffo, a tratti burbero. È un personaggio un po' controverso.
Sì, è indurito dalla vita. Poi in realtà col rapporto con Edoardo Leo, con cui siamo migliori amici, insieme a Mattia Amiele che interpreta Bonetti, è questo rapporto cura entrambi, cioè apparentemente siamo due persone indurite dalla vita per motivi differenti. Ci scontriamo, ma questo scontrarci costantemente ci porta invece ad aiutarci, a farci del bene, a curarci. E infatti alla fine saremo due persone fondamentali l'uno per l'altro, ci stimoleremo, non spoilerò il finale, però insomma.
Evitiamo. Passiamo alla seconda domanda, che è: quali sono stati i principali elementi che hai considerato per rendere credibile il rapporto tra De Giglio e Travaglia, quindi interpretato da Edoardo Leo? Cioè, hai lavorato su qualche aspetto in particolare, o è già un carattere? Hai già detto che un po' faceva parte di te questo personaggio, quindi hai dovuto proprio interpretare una cosa che non ti apparteneva, o ti sei sentito nel personaggio?
Allora, no, in parte mi sono sentito nel personaggio, sono partito da me, però di questo devo dire grande merito Edoardo, perché noi non ci conoscevamo, non avevamo mai lavorato insieme e dovevamo interpretare due amici di lunga data, con tutti i contrasti interni, ma due persone che si conoscevano da tanto. Lui è un attore che io stimo tantissimo da sempre, ma di una galanteria d'animo come pochi. È stato super accogliente con me, mi ha molto aiutato a entrare in confidenza, in empatia. È stato veramente tanto, tanto carino, tant'è che quando abbiamo girato le prime scene, che in realtà erano quelle più lunghe, più complesse, più intime, tra virgolette, per quanto può essere intima la chiacchierata, ovviamente non ci sono scene intime, ma emotivamente intime, ricordo che il direttore della fotografia diceva, chiacchierando, diceva: no, sono belle, ma tanto voi Edoardo vi conoscete da una vita, quindi è facile fare questa cosa. Cioè, no, in realtà ci siamo visti, cioè la seconda volta in cui ci vediamo, e quindi lui è stato molto carino con me ed è stato facilissimo trovare questa connessione, questa empatia tra noi due, appunto grazie a lui che è stato così accogliente e così gentile. E poi è andata lì cioè è stato un gioco bello in due, in tutte le lingue del mondo si usa il termine giocare, non recitare. E poi quando si gioca, gli sportivi in Serie A giocano allenandosi tutti i giorni con una costanza, eccetera. Anche gli attori giocano. Quindi con lui è stato proprio un bel gioco, nel senso proprio di scambio continuo, di un gioco a rilancio continuo che ha permesso di creare delle belle dinamiche, secondo me.
Questo è bellissimo quando si crea poi tra gli attori questo legame quasi che sembra di conoscersi da un sacco di tempo. Credo che questo poi si veda nel set e si percepisca. Passo alla terza domanda e la quarta. E ti chiedo, si parla spesso di comfort zone ultimamente. Questo termine ha tratti sia positivi che negativi. È un'accezione che, insomma, è un termine a cui diamo un'accezione abbastanza personale. Ecco, com'è stato preparare un personaggio che decide di rimanere nella vita sedentaria e nella comfort zone, che al giorno d'oggi forse è qualcosa che ricerchiamo, no? È una cosa di cui abbiamo tanta paura, quella di essere sedentari, di rimanere nella nostra comfort zone, di non sperimentare. Perché almeno noi giovani, noi siamo sempre sopraffatti da tutte le novità che ci sono, vogliamo sempre fare altro, di più, siamo sempre sovrastimolati. Ecco, com'è stato interpretare questa parte della comfort zone? Poi tu stesso hai detto che sei invece una persona che viaggia tanto, che è molto in giro, che è sempre stimolata. Non è stato un po' difficile?
Allora, è stato bello perché per me sono molto stimolanti i ruoli lontani da me, no? E ho sempre cercato in tutti i lavori di variare il più possibile, cioè sono passato nello stesso anno da fare il neonazista in uno spettacolo di denuncia, ovviamente, quindi insomma, a Milano Franco Parenti. E il mese dopo ero una drag queen sul palco del Brancaccio a Roma. Sono passato a fare l'antagonista omofobo di Kinky Boots, scritto da Cyndi Lauper, al genio della lampada. O insomma, da Pongo, che è uno scienziato molto buffo, simpatico di me contro te, a, che ne so, Ferrari, un ingegnere super ansioso, eccetera. Quindi mi piace giocare, mi piace sperimentare qualcosa diverso da me. Quindi per me è stato molto bello. E come qualunque cosa ti piace, poi ti risulta facile perché vuoi ottenerla. Quindi non è stato difficile, era lontano da me, ma mi ha divertito esplorare questo mondo, no? E vedere un altro punto di vista, che poi è ciò che a me interessa nella vita. Io amo molto parlare con le persone, viaggiare, proprio scoprire nuovi punti di vista sul mondo, sulla vita, nuove prospettive, nuovi modi di pensare, nuove culture, nuovi cibi, nuovi tutto. Quindi anche questo nel mio lavoro ritorna. Il conoscere qualcosa di lontano da sé, mi approccio non con giudizio, mai odio giudizio. Sono stato vittima troppe volte di giudizi da quando ero piccolo, che mi hanno portato a vari periodi bui, prima sulla mia omosessualità, poi sul mio corpo, passando un periodo in bulimia, eccetera. Quindi proprio sono l'ultima persona che vuole giudicare o sentire giudizi. Quindi con questo tipo di approccio a me diverte e non prendo neanche in giro l'altro punto di vista, proprio lo vivo come se fosse mio. Mi ha divertito scoprire questo lato sedentario, buffo, questo sì, assolutamente, però ecco, non è stato difficile.
Ti ringrazio per questa risposta super specifica, a tratti molto molto personale. Chiedo, ti faccio un'altra domanda personale. Per te quindi l'accezione di comfort zone, come te la vivi? Nel senso, è servito uscire dalla tua comfort zone nel percorso per diventare attore? Cos'è la cosa che se non avessi fatto non saresti qui? Quell'evento, no, di Epifania che dici: se non fosse successa questa cosa nella mia vita, io non sarei qui. Un incontro, un libro, un'esperienza.
Allora, ce ne sono tante. Comfort zone è molto ampio come termine, come tu hai detto prima. Per me la comfort zone è cercare sempre di essere felici, in qualunque livello. Cioè, veramente, non serve fare per forza cose grandi, salvare il mondo o fare altro, no? Però semplicemente anche spendere un po' meglio con degli amici, cioè stare bene, essere felici. Quindi uscire dalla comfort zone vuol dire ricercare, fare quel piccolo movimento che ti permette, sai, anche quando noi camminiamo, per mettere un passo noi dobbiamo sbilanciare il peso, dobbiamo andare indietro. Mm-hmm. Per andare in avanti un attimino, dobbiamo perdere un attimo l'equilibrio per poi ritrovarci e andare. Quindi per me uscire dal comfort zone vuol dire quello, fare quel passo indietro, quello sbilanciarsi, quel perdersi un attimo per puntare a una felicità maggiore. Quindi ad ogni livello, non è che chi fa 3.000 cose è bravo, chi non ne fa neanche una non è bravo, assolutamente no. Mm-hmm. No, assolutamente. Di eventi ce ne sono stati tanti. Io da piccolo amavo il teatro, mio padre faceva commedie amatoriali in diretto, mio fratello è musicista, facevo le regie, le scatole delle scarpe che mi regalavano, dipingevo e diventava un teatro, ci mettevo le marionette, facevo delle fessure dall'alto, ci infilavo degli scacchini con dei pupazzetti e facevo, raccontavo storie. Poi la folgorazione è stata a teatro vedendo Isa Danieli fare Madre Courage nel suo monologo finale di Brecht nel teatro della mia città, e lì ho detto ok, quello è quello che voglio fare. Poi di momenti cruciali ce ne sono stati tanti. L'uscita più grande della comfort zone è stata quando, dopo un anno di lettere classiche all'università, dove avevo tra l'altro tutti 30 e lode, quindi era insomma, come dire, una follia, considerata da tutti una follia il fatto che io volessi lasciare all'improvviso dopo il primo anno e inseguire il sogno dell'attore. Io ho fatto quello come ripiego, dicevo vabbè, magari faccio il giornalista critico teatrale, ma poi era sul palco che volevo stare. Quindi lì ho litigato più volte con i miei genitori, che erano totalmente contrari, e ci ho litigato e me ne sono andato di casa, ho detto ciao. Ci sono stati periodi bui, l'incoscienza mi ha fatto sentire meno la paura, l'incoscienza di 19 anni, di 20 anni mi ha fatto sentire meno la paura, però se ci penso è stata una follia pura. Sono stati momenti bui, momenti in cui per un mese a Roma avevo finito tutti i risparmi, orgoglioso com'ero, col cavolo che chiedevo i soldi miei, ho campato per un mese con 20 euro mangiando pasta lessa all'olio con ogni tanto qualche guizzo, tipo un pacco di Wurstel da 15 centesimi dal come si dice, dal discount. Quindi ce ne sono stati tanti. Un altro punto di svolta è stato l'incontro con Anna Mazzamauro, aver fatto tournée con lei, poi mi ha permesso, mi ha fatto conoscere tanto di me, mi ha fatto mettere più a fuoco il mio focus, lei è stata fondamentale per me. E poi banalmente il suo agente è venuto a vedere il nostro spettacolo, gli sono piaciuto, mi ha visto e mi ha chiesto di entrare in agenzia, ha detto vuoi facciamo un percorso insieme, e da lì è iniziato un po' il percorso cinematografico. Michele Andreozzi per me è stata una regista fondamentale, che è l'unica, sono sempre quello delle seconde volte, no? Che uno si accorge di me dopo, la seconda o la terza volta, da subito mai, devo sempre dimostrare il triplo per poi dire ah vedi c'è, ok, ma va bene così, ho fatto pace con questa cosa. Michela ad esempio è una delle poche, anche Anna Mazzamauro, guarda caso sempre donne tra l'altro,
umilmente,
invece da subito hanno capito hanno rispettato e capito il mio valore, e questo ti dà, trovare qualcuno che rispetta il tuo valore ti dà tanta forza, tanta forza, e a loro sono tanto grato. Quindi ci sono stati vari momenti nella vita.
Ok, io ti ringrazio per queste bellissime risposte. Ti faccio l'ultima domanda. Com'è stata la tua esperienza lavorando con registi e attori internazionali nel film Ferrari di Michael Mann? Cosa hai imparato da questa esperienza? Com'è stato il set? Anche no, la lingua e capirsi, il cast, com'era il vostro rapporto? È intenso.
Allora sì, Ferrari è stato un sogno enorme ad occhi aperti, cioè, io ho fatto fatica a realizzare, a rendermi conto di dove ero, cosa facevo, con chi ero, cioè ogni volta se uscivo, cioè mi guardavo dall'esterno, mi vedevo a fianco ad Adam Driver, a Patrick Dempsey, a Penelope Cruz, dicevo ma davvero, primo giorno alla lettura delle prove eravamo tutti i protagonisti seduti in questa tavola rotonda, quindi una quindicina di persone compreso il regista, e tremavo, mi tremavano le gambe, avevo la tachicardia, cioè quando ho realizzato è stato parecchio scioccante. Loro mi hanno messo tanto a mio agio, ci sono tanti episodi molto belli, momenti simpatici nelle pause con Adam, con Patrick, loro due tra l'altro il giorno del mio compleanno a fine riprese, Michael Mann ha chiamato il rap fine riprese e loro mi hanno iniziato a cantare Happy Birthday, Michele, tutti e due. Era il mio compleanno, ma la cosa bella è che io non avevo detto a nessuno che era il mio compleanno, quindi non so loro come facevano a saperlo. Ed è stato emozionante, insomma, tantissimi momenti belli. La cosa che più ho imparato, al di là delle cose tecniche, e del vedere come funziona una macchina internazionale che ha più tempo, quindi più soldi da investire, perché il cinema è fatto di tempo, purtroppo. Quindi, al di là di tutte le cose tecniche, potremmo parlarne per ore. La cosa che più ho imparato è che si può sognare, perché magari, cioè, quando ho iniziato, fino a qualche mese prima, non avrei mai pensato in vita mia di lavorare con Adam Driver, Patrick Dempsey, cioè attori che vedevo così, o un maestro come Michael Mann, che è su tutti i libri di storia del cinema. Invece è successo. E da allora ho imparato a non vergognarmi più dei miei sogni e a non vergognarmi a dire che, ad esempio, io sogno di vincere un Oscar. Perché no? Tutto può succedere, così come è successa quella cosa che non mi sarei mai aspettato, o non mi sarei mai aspettato di essere in prima serata su Rai 1 con Edoardo Leo, tipo 10 anni fa, non avrei mai pensato, e invece tutto può succedere. Quindi la cosa che più mi ha insegnato l'esperienza americana è il sogno, cioè sognare, non aver paura. E proprio per questo mi ha dato la spinta a muovermi all'estero. Da poco ho firmato un contratto con un agente UK. Per film e serie TV British, possibilmente anche collegate con l'America, e sono in contatto anche con Los Angeles. Sono stato a Los Angeles anche a gennaio, sto rischiando e appunto uscendo un'altra volta dalla comfort zone e sto provando con mille paure perché dici qui hai una certezza, invece stai puntando verso l'incerto, però dico ci provo, mare che vada, ho fatto un viaggetto, ho fatto una vacanza lì e quindi per ora ci sono dei progetti, sto iniziando a fare provini per film e serie TV internazionali e questo deriva tutto dalla spinta che mi ha dato quel film, sognare, no?
E quanto è bello dirci tra giovani, sognate in grande, sognate finché non raggiungete quello che volete. Da tanti no, andiamo via dall'Italia perché non c'è la possibilità, a sognate in grande perché tutto è possibile, credo che serva molto in questo periodo soprattutto.
Sì, da non cadere nell'errore del no, devi farti un sedere così per ottenere, se non ti fai questo sedere non raggiungi i risultati, perché poi gli diventa il lato tossico del sogno. Invece giocare, rischiare, la vita è una, senza rimpianti ci provo, male che vada, torno indietro, fa niente, ma sai quanti no ho avuto io? Cioè, questi sono i sì che vedete, ma sono solo una punta, ma
Esatto,
dietro
questo è
ci
molto
sono, cioè, ogni
importante.
anno la mia agenzia mi candida per almeno 100-150 progetti. Di questi 150 io all'anno riesco a fare 10-12, ma se va benissimo, le annate ricche sono 10-12 provini l'anno. Da questi provini c'è un'ulteriore selezione di callback, final callback, eccetera, e becco, cioè, io ho una buona media, ma cioè, per quei 2-3 sì l'anno dietro ci sono 100-150 provini o progetti in cui mi hanno detto di no. Il no non fa niente, cioè, io dico sempre ai miei allievi, perché insegno anche recitazione a Milano, all'MTS Musical School, il problema del nostro lavoro è che noi vendiamo noi stessi, quindi un no diventa un no a non vai bene tu come persona. E questo non deve mai essere. Se un falegname arriva a un cliente che vuole un tavolo che stia in piedi, però con le gambe a testa in su, il falegname non mette in discussione il suo essere falegname e la sua persona. Dice: ok, questa persona vuole questa cosa, fammi ingegnare e fammi trovare un modo per farlo. Poi magari che vada, non ci riesco, amen, non muore nessuno. Invece noi spesso confondiamo il lavoro con la persona, quindi un no detto a noi ci fa male. E questo in tanti ambiti, anche per chi studia, voi che siete studenti, spesso un no, una bocciatura, un esame diventa un non valgo, faccio schifo. No, semplicemente per quella cosa in quel momento non sono al momento giusto, alla preparazione giusta, alla maturità giusta, eccetera, eccetera. Arriverà il momento, o semplicemente non è per me quella roba lì, punto. Oppure per questo in questo momento non è per me quella roba lì, oppure ho bisogno di altro in questo momento. Ecco, sempre essere sereni e felici. Quindi cerco il più possibile, per quanto è difficile, di ragionare in questo modo.
Beh, questo credo che sia un momento di terapia gratuita con te in questo momento, perché volevo proprio
Non ho
chiederti
avuto
qual è
niente di
il
male.
consiglio che daresti ai giovani, e credo che per Prima di farti la domanda hai dato una risposta perfetta. E è proprio quello che serve in questo periodo. Tartassati da modelli di perfezione, attori super giovani e gente che è arrivata dappertutto e purtroppo non si mostra neanche i
Ma
centocinquanta.
è un'illusione, perché io ad esempio il periodo di depressione e bulimia era il periodo clou in cui stavano succedendo tante cose, stavo vincendo un sacco di provini di film, il primo film delle mie contraddizioni aveva superato i 10 milioni di incasso, le prime interviste, quello, quindi non significa nulla. Noi purtroppo pensiamo che la vita degli altri sia solo più bella della nostra, ma non è vero, perché la vediamo attraverso delle storie, dei social, dei post dei social. Ovviamente sui social noi mostriamo solo le parti belle. Non mostriamo mai le parti brutte della
È
nostra vita,
vero.
quindi poi vedere sui social in fila una serie di storie, di post, di tutte cose belle, di tutti, e li vediamo tutti in fila uno dietro l'altro, ci fa sentire sbagliati, ma non è così, perché anche quelle persone hanno, tutti ce l'abbiamo, pure io ho tuttora momenti in cui dico, ah no, lascio tutto, ma che caspita sto facendo, ma cambio lavoro. Ma ce l'abbiamo tutti, ma ti assicuro, ora non posso parlare per altri, che anche attori molto grossi, molto famosi, hanno tutti questi momenti, sempre, sempre. Gente considerata di successo. Il successo è solo una felicità propria. Quindi noi siamo abituati a vedere una serie di storie, di post, di figaggine degli altri e pensiamo che noi non ce l'abbiamo. Ma è un'illusione, perché li vediamo tutti di fila e vediamo solo i momenti belli. Ma non è solo quello.
Questo è verissimo e non c'è cosa più saggia. Io ti ringrazio ancora per questa intervista bellissima, per la tua presenza con noi oggi.